Chiediamo al Signore davvero che ci dia la sua forza per combattere quelle logiche che sono logiche di morte. E chiediamo al Signore per la grazia e l'intercessione della Vergine Maria che anche gli ammalati si sentano davvero inseriti nella lotta di Dio per la vittoria, per l'arrivo del suo regno. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Donna gloriosa, prega per noi. San Giorgio, San Giovanni. Bene, allora, siamo arrivati qui, riassunto della puntata precedente, visto che è passato un mesetto, ecco, dall'ultima volta che ci siamo visti, vi ricordate, siamo ancora dentro il settenario delle trombe, abbiamo iniziato il capitolo undicesimo che ha come grande segno quello di questi due testimoni. E vi ricordate, dicevamo, il capitolo undicesimo ci presenta due grandi sistemi di vita. Quello che si muove secondo la logica di Dio e quindi ha strutture che creano la vita, e quello che si muove contro la logica di Dio che ha strutture di morte. Questi due sistemi sono uno aperto alla presenza e all'azione di Dio e del suo Spirito, e uno chiuso a questa azione, autocentrato nella pretesa di autosalvarsi. Questi due sistemi sono in lotta tra di loro, sono incompatibili, e proprio per questo, scusate, proprio per questo c'è la presenza di questi due testimoni che cosa fanno? Confermano la Chiesa attraverso la preghiera, attraverso il culto, attraverso la parola di Dio, che la vittoria sarà di Dio. Noi siamo arrivati più o meno qui l'altra volta. E quindi finalmente stasera, il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo echeggiarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo appartiene al Signore nostro e al suo Cristo, egli regnerà nei secoli dei secoli. Finalmente abbiamo il suono della settima tromba, si chiude il settenario delle trombe. Notate, appena il settimo arcangelo suona la tromba, nel cielo, nel mondo di Dio, riecheggia una voce potente. La voce potente dell'Apocalisse indica che il messaggio che sta per essere pronunciato è di importanza vitale. Qual è questo messaggio? Il regno del mondo, la sovranità della storia, del mondo, contro tutte quelle che sembrano evidenze, contro tutti quelli che sembrano pregiudizi, appartiene al Signore, notate, notate il possessivo, al Signore nostro. Ricordatevi che questo linguaggio richiama il linguaggio dell'Esodo, il primo comandamento: io sono il Signore tuo Dio. Tu sarai il mio popolo, io sarò il tuo Dio. Dire il Signore nostro è dire il Signore che è alleato con noi, il Signore che è dalla nostra parte, il Signore che vuole il nostro bene, il Signore che combatte per la nostra vita. Non è, capite, il nostro contro quello degli altri, ok? Non è un possessivo avversativo. Ok? Ma è semplicemente un possessivo che indica un'alleanza, un legame, una relazione che non finisce. E ovviamente il Signore nostro è il Padre, ma la grande assemblea liturgica dice subito e al suo Cristo, e al suo Messia, e al suo Messia. E questo Signore nostro con il suo Cristo regneranno nei secoli dei secoli. Poi vedremo che cosa l'Apocalisse intende per il regno. Nella tromba però, notate, si vedono due cose. C'è un presente, il regno del mondo appartiene al Signore, presente, e c'è un futuro. Regnerà nei secoli dei secoli. Qui è come se l'Apocalisse dicesse quello che Paolo esprime con il termine già e non ancora. Il regno è già, il regno del mondo appartiene, ed è non ancora. Già che cosa vuol dire? Vuol dire che questo regno esiste perché la promessa di Dio è efficace, non si fa fermare dal male. Questo regno non solo è già presente, ma sta già facendo arretrare il male. Perché quando Dio parla, perché quando Dio si presenta, il male non trova spazio. Lo vedremo subito. Ma è anche non ancora. Perché? Quando questo regno sarà definitivo? Quando sarà completo? Quando la storia raggiungerà il suo compimento? Non il suo annientamento, il suo compimento. Quindi, notate, il settimo arcangelo suona la tromba e si annuncia che cosa? Il regno presente, il regno che sta per raggiungere la sua pienezza. Allora, i 24 anziani seduti sui loro seggi al cospetto di Dio si prostrarono faccia a terra e adorarono Dio dicendo: noi ti rendiamo grazie, Signore Dio Onnipotente, che sei e che eri, perché hai preso in mano la tua grande potenza e hai instaurato il tuo regno. Vedete che qui l'Apocalisse è un po' libera sulle circostanze spaziali, perché da una parte si dice che i 24 anziani sono seduti e dall'altra parte si prostrano. Allora, o sono seduti o si prostrano, ok? In realtà fanno tutte e due le cose. Sapete, vi ricordate chi sono i 24 anziani? Sono i collaboratori di Dio nella storia. Li avevamo incontrati, se vi ricordate, un secolo e mezzo fa, al capitolo 4, quindi ben 7 capitoli fa, però insomma un po' ce li ricordiamo, ogni tanto ritornano. Che cosa vuol dire che sono seduti sui loro troni? Sapete che dicevano chi sono questi 24 anziani? Le 12 tribù di Israele, i 12 apostoli, quindi tutto Israele, tutta la Chiesa. Perfetto, sono seduti sul trono, cioè che cosa vuol dire? Che nella misura in cui sono in relazione con Dio, esercitano lo stesso potere di Dio. Se ci pensate è quello che avviene anche agli apostoli i primi tempi del Nuovo Testamento, quando Gesù li manda in missione, riescono a fare tutto, fanno i miracoli, guariscono, scacciano gli spiriti impuri. Perché? Perché sono in relazione con la parola che li ha mandati. Quando gli apostoli cominceranno a pensare che se la cavano da soli o che il Signore in realtà li sta portando laddove a loro non piace tanto, guarda caso, non saranno più in grado di fare niente. Ok? Ma contemporaneamente i 24 vegliardi sono prostrati. E qui nella prostrazione, notate, ci può stare l'ammirazione per l'opera di Dio, ma anche l'obbedienza. Cioè questi 24 sono gente che si è fidata di Dio. Che si è fidata dell'opera di Dio. Che si è fidata fino alla fine. Quindi capite, non si è fidata semplicemente quando le cose erano belle o piacevoli, ma fino in fondo. Potremmo dire che tra i 24 ci potrebbero stare benissimo i due testimoni che abbiamo appena incontrato, gente che si fida di Dio fino alla fine. E che cosa fanno? Ringraziano, fanno
Eucaristia. Sapete che i padri dicevano che questo è l'obiettivo della vita del cristiano. Il cristiano che cosa è chiamato a fare? A vivere in modo eucaristico. Che cosa vuol dire? Vuol dire a vivere ringraziando il Signore per i doni e per il dono grande che ha ricevuto. Chi ringrazia diventa eucaristia, cioè chi ringrazia, riconosce il dono, diventa dono. Qual è la logica contraria a quella eucaristica? La logica egoistica, cioè il prendere tutto per sé, il non riconoscere il dono, ma pensare che tutto dipende da quello che abbiamo fatto noi. Notate che nell'inno, che noi spesso leggiamo anche nella liturgia delle ore, manca un pezzettino. Vi ricordate, Dio quando si è presentato sia il Padre che il Figlio al capitolo 1, vi ricordate, io sono il Dio, l'Onnipotente, colui che è, che era e che viene, il Pantocratore. Qui notate che manca qualcosa? C'è colui che sei, che eri, non c'è più, che vieni. Perché? Perché adesso il giudizio è giunto. Il Signore non è più il veniente che verrà incontro alla storia e alla creazione per giudicare la storia e la creazione. Ormai il giudizio è stato annunciato e preparato. Adesso, con il suono della settima tromba, il giudizio diventa effettivo. Quindi cominciamo a vedere che cosa vuol dire che Dio giudica la storia e la creazione. E notate perché noi ti rendiamo grazie, perché si ringrazia Dio, perché dice l'Apocalisse: hai preso in mano la tua grande potenza e hai instaurato il tuo regno, cioè perché ti sei messo con noi per difenderci dal male, per distruggere il male, per sconfiggere definitivamente il male. Le genti fremettero, ma è giunta la tua ira, il tempo di giudicare i morti, di dare la ricompensa ai tuoi servi, ai profeti e ai santi e a quanti temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di annientare coloro che distruggono la terra. Notate che qui l'Apocalisse contrappone due ire, cioè l'ira sarebbe le genti sono qui, quella umanità che è chiusa completamente all'azione del Signore. Queste genti sono piene di ira, cioè sono piene di violenza contro che cosa? Contro il piano di Dio, contro i fedeli a Dio, ok? Sono tutte le forze ostili al piano di Dio nella storia, che appunto fremono, digrignano i denti, vivono la violenza, vivono l'oppressione. Sono portatrici di morte, lo abbiamo già visto questo. Allora, di fronte a questa ira di queste potenze c'è un'altra ira, che è quella I maiuscola, che è quella di Dio. Notate che qua è come se Apocalisse dicesse che Dio si lascia coinvolgere anche in modo passionale, viscerale, nel combattimento contro il male. Dio non è un generale che manda i soldati avanti Savoia, né? Armiamoci e partite, ok? Ma Dio è, potremmo dire, in prima linea contro il male, combatte per primo e combatte con tutto se stesso, compresa la sua passione, il suo desiderio di vita. Freme, ma capite, è proprio la, l'ansia di chiudere la partita in un certo senso. E notate, è il tempo di giudicare i morti e invece viceversa di dare il salario ai tuoi servi, ai santi, ai profeti, cioè ai cristiani, a quanti temono il tuo nome. E notate, il giudizio è su quello che è stato fatto. Cioè, il giudizio di Dio si esprime sulle opere. Non è un giudizio sulle intenzioni o alle intenzioni, ma è un giudizio che renderà eterno il bene che noi abbiamo fatto, il bene che viene dall'umanità, e cancellerà, perché non ha consistenza, il male. Però ripeto, attenzione, perché Dio valuta le opere, non valuta le intenzioni. Sapete, è famosa, ve l'ho già raccontata per spiegarvi in modo plastico questa cosa, la famosa battuta di Madre Teresa di Calcutta, che una volta riceve un sacco di soldi da Fidel Castro, e allora subito i ben pensanti dicono: ma come, Madre Teresa, lei accetta i soldi da un dittatore che perseguita la Chiesa, che non crede in Dio? Madre Teresa ascolta tutto e dice: guardate, io non so da quale cuore vengono questi soldi e non lo giudico, perché non spetta a me, ma so dove questi soldi andranno a finire, e questo mi interessa. Fidel Castro mi ha dato i soldi per farsi propaganda, per i suoi obiettivi, me li ha dati e io so dove andranno a finire. Notate com'è sapiente questo ragionamento. Madre Teresa non si mette sul terreno molto scivoloso delle intenzioni, perché chi è che sa veramente nel cuore di una persona che cosa c'è? Si mette sul piano della fattualità. Che cosa hai fatto con quello che ti è stato dato? Avevo fame, mi avete dato da mangiare. Magari uno mi ha dato da mangiare sbuffando: ma guarda, calché viene anche stavolta, prenda che rompi, eccetera, eccetera. Però il Signore non fa la parentesi. Ok? Avevo fame, mi hai dato da mangiare, io e te siamo già a posto. Mi hai dato da mangiare volentieri, è merito tuo. Mi hai dato da mangiare malvolentieri, mi hai dato da mangiare. È interessante questo, eh? Perché libera anche la nostra azione da quella falsa preoccupazione che, ah, ma se proprio non lo faccio con tutto il cuore non vale. Ma caro, ma ora che lo fai con tutto il cuore non lo farai mai più. Non lo farai mai più. Intanto fallo. Ma sai, Don Manuel, quando prego vado via con la testa, mi piacerebbe pregare tutta concentrata, tutta mistica, tutta confuica. Beh, intanto mentre aspetti questa roba qui, prega tutti i giorni, poi vediamo cosa succede. Il giudizio è sul pratico, il giudizio è sulle opere. Qualcuno riceve la ricompensa perché teme il nome di Dio, cioè ha fatto le opere di Dio. E chi distrugge la terra, vedete l'altra opera, temere, distruggere, chi distrugge la terra avrà Dio come avversario. Allora si aprì il tempio di Dio che è nel cielo, e apparve nel tempio l'arca della sua alleanza. Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di grandine. Così si chiude il capitolo 11. Questo è l'ultimo versetto del capitolo 11. Notate, ci eravamo detti al capitolo 4 che si era aperta una porta in cielo. Ok? questa comunicazione tra il mondo di Dio e il mondo degli uomini, che è Cristo la porta. Adesso non solo la porta è aperta verso di noi, ma il Tempio che cos'è? Il Tempio rappresenta nella cultura di Israele la presenza di Dio nella storia e nel mondo, il modo con cui Dio influenza il corso delle vicende umane. E notate, come il Signore influenzerà la storia. Che cosa vuol dire che Dio porta il suo regno? Non dimenticatelo mai. Porterà la convivenza paritetica tra sé e gli uomini. Quello che Adamo pensava di rubare, l'uguaglianza con Dio, è il modo con cui il Signore influenza e porta avanti la tua storia. Che cosa il Signore vuole da te? Vuole che tu e Lui siate amici. Vuole che tu alla Sua presenza possa parlare da pari a pari, in tutta la tua dignità. Adesso vi rivelo un segreto sconvolgente. Ve lo posso rivelare adesso perché ormai siamo alla fine del capitolo 11, avete visto quante cose belle che l'Apocalisse dice. Sapete che i cristiani, quando dell'antichità, quando leggevano l'Apocalisse, al momento della consacrazione della messa non si mettevano mai in ginocchio. Mai. I cristiani antichi non si mettono mai in ginocchio durante la messa. Perché? Perché quando noi consacriamo l'ostia, che cosa succede? Avviene il regno, Dio ci salva. Che cosa vuol dire che Dio ci salva? Che noi siamo in piedi davanti a Lui. Che lo guardiamo negli occhi, che la sua opera ci rende paritetici a Lui. Allora noi non siamo gli uslin dal fred, bagnati, poverini, giucchini, sta mai a guardare l'ostia, sa mai che parta un fulmine, no, questa è tutta una spiritualità che è arrivata nel Medioevo. Il mio sogno, almeno per voi che ormai siete abitué dell'Apocalisse, potrebbe essere questo, anche se questo va contro tutta una serie di robe che ci hanno insegnato. Alla consacrazione state in piedi. Perché? Perché la consacrazione sta dicendo che Dio vi porta da pari a Lui nel regno, non vi vuole giù, non vi vuole chini. Il modo più bello con cui voi lo onorate è guardandolo. Guardandolo, non c'è niente di più bello, non lo faremo mai, perché appunto noi siamo cresciuti così, non bisogna guardare, è come l'imperatore di cui non si poteva vedere il volto perché altrimenti si veniva, e sembra un modo di onorare, il modo più bello di onorare l'Eucaristia è ricordare come l'Eucaristia ti rende vivente, in piedi, risorto. Non ingobbito, in ginocchio, peccatore. Lascia che l'Eucaristia faccia di te quello che Dio vuole che l'Eucaristia sia di te. Dopo, per fortuna, a una certa età, le ginocchia ci aiutano. È una grande benedizione, le ginocchia anziane. Perché uno dice, ma sai, Dorman, allo snocca, fa male, con la protesi all'anca, non sono capace di inginocchiarmi durante la consacrazione, ma Dio sia lodato. Non per la protesi, per il ginocchio che ti fa male, né? Ma perché dove non arriva la teologia, arriva l'anzianità. Vedete che prima o poi da qualche parte si arriva, da qualche parte si arriva. Ripeto, non è mancanza di rispetto nei confronti di Dio, ma è esattamente il più grande rispetto che abbiamo, perché Dio, quando agisce nella nostra vita, ci vuole in piedi davanti a Lui. Non con lo sguardo chino, non pieni di preoccupazione per i peccati che abbiamo fatto, ma finalmente liberi, vivi, risorti. L'agnello è sgozzato ed è ritto in piedi, e se l'agnello è ritto in piedi, tu sei in piedi con lui. Uno dei sogni di Don Gianni che io approvo fondamentalmente è: mi piacerebbe avere dei banchi senza inginocchiatoio. Guarda Gianni, ci faccio la firma subito, almeno durante la messa, almeno durante la messa. Non è il momento dell'essere prostrati, è il momento di lasciarsi mettere in piedi. Ma tra un secolo e mezzo ci arriveremo, voi abbiate pazienza. Un po' ci arriviamo con le ginocchia, un po' ci arriviamo togliendo gli inginocchiatori dai banchi, un po' ci arriviamo con l'età, cosa volete fare? Senza grossa ansia, noi non siamo qui per essere in ansia. Notate che il Tempio si apre, l'opera di Dio che ci mette a pari con lui per la sua misericordia, e appare anche l'arca della sua alleanza. Notate che ancora una volta torna questo tema: il Dio che ti viene incontro, il Dio che annuncia e realizza il suo regno, il Dio che ti fa vivere della sua vita, che ti rialza in piedi davanti a lui, è il tuo alleato, colui che non verrà mai meno all'impegno che si è preso di essere il Dio per te, di essere il Dio dalla tua parte. E poi ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto, la tempesta di aria. Qui è un po' in progressione. Quando abbiamo visto il trono, vi ricordate, davanti al trono c'erano tuoni, fulmini, voci, ok? Poi abbiamo visto un po' più avanti, quando la città aveva esposto sulla sua piazza i due testimoni, è arrivato il terremoto, e poi adesso arriva la grandine. Questa è la nona piaga d'Egitto. Sono tutte immagini per dire: il Signore rialza i suoi amici, dà vita a coloro che lo lasciano agire in sé, e contemporaneamente flagella il male. Dio è il flagello del male, ok? E così abbiamo finito, ragazzi, il capitolo 11. È suonata la settima tromba, finalmente. Vi ricordate, le prime trombe sono suonate nel capitolo 6, quindi li abbiamo fatta di strada. Adesso comincia una sezione, capitoli 12 e 13, dove appaiono tre grandi segni: una donna incinta, un drago e due bestie. Stasera riusciamo a vedere un pezzettino dei primi due segni. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Beh, questo è un brano famosissimo. Lo ascoltiamo tutti gli anni il giorno dell'Assunta, o Ferragosto, a seconda di come preferite, è sempre quello. Per qualcuno è Ferragosto, per qualcuno è l'Assunta, per qualcuno è entrambi. Fatto sta che se uno capita a messa, magari alle Grazie, prima di andare a mangiare il panino col cotechino, che è uno dei segni che Dio esiste. Come fa uno a rimanere in vita mangiando il 15 di agosto un panino col cotechino? Eppure lo mangiano, camminano, ridono, parlano, eh? Io direi, ma con quello che metto su, col caldo che c'è, mi viene subito qualcosa da questo. No, stanno benissimo, quindi vedete che il Signore va ben oltre il cotechino del 15 di agosto. Ed è, vi dicevo, se capitate a messa il 15 di agosto, è la prima lettura, il primo dei tre segni, dopo il centenario delle trombe, è questa donna. Allora, non dimenticatevi mai, nel Nuovo Testamento, donna significa sempre sposa. questo primo grande segno è il segno di una sposa, e quindi potremmo dire, ed è per questo che questa sposa può essere interpretata come Israele. Israele è sempre stata la sposa del Signore. Pensate al Cantico dei Cantici. Tra l'altro sapete che Israele, tuttora, quando voi lo dovete aggettivare, è al femminile. Israele è bella, ok? Non è, anche lo Stato di Israele è bella, non è bello, perché Israele è femminile come genere. Questa sposa è, e tanti l'hanno interpretata così, la Vergine Maria. Questa sposa è la Chiesa. Potremmo dire che questa donna racchiude in sé, potremmo dire così, tutta l'umanità amata da Dio. Israele, la Madonna, la Chiesa. E notate, questa donna, questa sposa amata, è vestita di sole. Su questo ci abbiamo già detto una cosa. Sapete che il sole, tra le creature che Dio ha fatto, ha un posto particolare. È l'unica creatura nel Vangelo dove il Signore usa l'aggettivo possessivo. Vi ricordate, siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro celeste, che fa sorgere il suo sole sui buoni e sui cattivi e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Quindi la pioggia non è sua, ma il sole sì, ok? Perché? Perché sapete, l'abbiamo già detto, che il sole rappresenta in modo simbolico il mistero stesso di Dio, perché il sole è fonte di vita, è fonte di calore, è luce, e luce è il bianco, la comunione di tutti i colori. Quindi capite cosa vuol dire che questa donna è rivestita di sole? Vuol dire che gli sono state date i doni più belli di Dio. E d'altronde è così, se ci pensate, quando noi amiamo una persona non gli diamo gli scarti, cioè non gli diamo le cose più brutte che abbiamo, gli diamo le cose più belle, altrimenti non ha molto senso, non so, ti voglio bene e non ti porto nel ristorante più bello, ma ti porto in una bettola bruttissima. Giustamente uno può dire, beh, se questo è bene puoi anche tenertelo, puoi anche tenertelo. Ok, allora, la donna amata, la sposa amata è rivestita della vita stessa di Dio, ricoperta dei doni più belli di Dio. Poi, ha la luna sotto i suoi piedi. Allora, la luna ha un duplice significato. Da una parte la luna indica il tempo, ok? Sapete che nel mondo antico il tempo era calcolato in base ai mesi lunari, ok? Che cosa vuol dire avere il tempo sotto i piedi? Che questa donna si trova in una condizione già eterna, già definitiva, già piena. Che cosa rende questa donna già nella sua situazione definitiva, piena, l'amore di Dio, che è eterno, ti rende eterno, ok? Dall'altra parte, la luna è anche il simbolo dell'infedeltà, dell'incostanza. Perché? Perché la luna non è mai uguale a se stessa, ogni notte è diversa, cambia, appunto, ha le fasi. E quindi rappresenta l'incostanza, capite? Questa donna amata, rivestita della luce, della vita di Dio, dei doni più belli di Dio, è fedele, ha l'incostanza sotto i suoi piedi. Sotto i suoi piedi.
e ha sul capo una corona di 12 stelle.
Una informazione che non c'entra niente con l'Apocalisse: la bandiera dell'Unione Europea viene da qui. La bandiera dell'Unione Europea è stata inventata da un prete belga che ha preso lo sfondo azzurro e 12 stelle in corona, prendendo spunto da Apocalisse 1. Non si può dire perché, insomma, però è una bandiera fortemente cristiana, ecco, come origine. Allora, notate tra l'altro che le stelle non sono 24, Israele più la Chiesa, ma sono 12, perché questa umanità amata e nella situazione definitiva, questa sposa definitiva di Dio, è l'unione di che cosa? Della Chiesa, di Israele e di tutta l'umanità. Quindi le stelle si sovrappongono, ok? E la stella rappresenta la corona. La corona di stelle, che cos'è? È il simbolo della vittoria. Questa sposa ha vinto. Perché ha vinto? Lo vediamo subito, ve lo anticipo. Perché partorisce il Messia, cioè perché è perennemente feconda di Dio. La vittoria non è in quello che accumuli, ma è in chi doni.
Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Quindi è una sposa feconda, è una sposa incinta, potremmo anche dire, e lo capiremo subito guardando il secondo segno, è anche una sposa nel momento di maggiore fragilità, di maggior delicatezza. Una donna che sta per partorire non può fare tante altre cose se non partorire. E di fronte a questa donna bellissima, amata, eterna, fedele, feconda, vittoriosa, appare davanti a lei un segno che sembra che la possa distruggere in un attimo, perché è un segno molto forte e molto negativo. Allora apparve un altro segno nel cielo, un enorme drago rosso con 7 teste e 10 corna e sulle teste 7 diademi. La sua coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, in modo da divorare il bambino appena lo avesse partorito. Notate che anche questo è un segno che è classificato come grande, come la donna di prima, ma è un segno diametralmente opposto. Innanzitutto notate, appare una bestia. C'è una donna, il mondo umano, e davanti a lei appare una bestia, qualcosa che non ha a che fare con l'umano, o se preferite, qualcosa che tenta di imbestialire l'umano. Genesi 4, Caino e Abele. Il peccato è accovacciato alla tua porta, è come una bestia, vorrebbe tirar fuori la tua bestialità, ma tu puoi sempre scegliere a chi aprire la porta e a chi no. Questo drago è enorme, cioè non è una realtà che passa inosservata, e credo che non ci sia bisogno di spiegare cosa vuol dire, basta che ascoltiate un telegiornale al giorno per capire cosa vuol dire che il drago è enorme. E ha 7 teste, vi ricordate 7, né? Cosa vuol dire? Pienezza,
Cioè il drago, anche se è una bestia, o se preferite, se imbestialisce l'essere umano, è una creatura molto intelligente. Mai giocare col drago da soli, perché il drago ne sa molto di più di te. È molto intelligente. Ha 10 corna. Il corno, sapete che nell'Apocalisse rappresenta la potenza. Non solo è molto intelligente, ma è molto potente questo drago. È rosso. E sapete che qui il rosso indica il sangue e indica che la natura di questo drago, di questa creatura, è una natura violenta, è una natura sanguinaria, è una natura assassina. E ha sulle 7 teste 7 diademi, 7 corone. È molto bello questo, e poi lo vedremo nel capitolo 13 ancora meglio. Il drago si insinua nei centri di potere. Che cosa sono i centri di potere? Sono quelle realtà che condizionano la vita delle società. Se il drago si insinua lì, è ovvio che ha la possibilità di condizionare centinaia di persone, migliaia di persone, milioni di persone. Avere un uomo malvagio come capo di uno Stato significa condannare a tanta sofferenza milioni di cittadini. E questo credo che la storia lo abbia insegnato e lo insegni continuamente. Ha una coda che trascina a terra 1/3 delle stelle del cielo. Altra caratteristica di questo mostro: fa cadere le stelle, cioè toglie l'orientamento, toglie i punti di riferimento. Dicevamo, la donna ha le stelle sulla testa, su una corona. Il drago toglie le stelle, cioè toglie l'orientamento, ma capite, toglie la vittoria vera. Qual è la vittoria vera? La relazione con Dio. Dà illusioni di vittorie, che magari sembrano trionfi più che vittorie. E notate, la donna è incinta, sta per dare vita, è generatrice di vita. Il drago è distruttore di vita, vuole divorare il bambino. Vedete ancora una volta le due logiche come sono contrapposte. O si genera vita o la si distrugge. Non c'è via di mezzo. O c'è luce o c'è tenebra, o c'è amore o c'è violenza. Essa, torniamo alla donna, che bel ciupone, è un bambino che è nato ieri da un mio amico che è di Napoli e mi ha mandato la foto. Emanuele si chiama questo bambino, l'ho messo perché dico, uno, un bambino che si chiama così non può che essere un bravo bambino. 3 kg e 6.
Mamma mia,
è trombolotto. Allora, mentre guardiamo Emanuele, l'Apocalisse dice: essa partorì un figlio maschio destinato a governare tutte le nazioni con scettro di ferro. Scettro di ferro vuol dire con un potere che non verrà mai meno. E suo figlio fu rapito verso Dio e verso il suo trono. Quindi capite, chi sta leggendo l'Apocalisse, cioè l'assemblea che sta pregando, è chiamato a identificarsi con questa donna. Che cosa deve fare questa donna? Che cosa deve fare la comunità cristiana? Esprimere nella sua vita, partorire nella sua vita chi? Il Cristo.
E questo tante volte, proprio come il parto di una donna, può essere qualcosa di faticoso, di doloroso e che ci accompagna giorno per giorno. Non è che Cristo lo partorisci una volta per tutte, ogni giorno. Noi siamo questa donna incinta chiamata a partorire nella storia il Messia, il Salvatore. E notate come questo avviene. È ovvio, nel bene. Cioè, come la comunità cristiana partorisce il Messia? A partire dal bene che riesce a realizzare. State attenti, il bene che si vede e quello che non si vede, quello che è riconosciuto e capito dagli altri e quello che risulta invisibile agli altri. Ma il bene non è mai perso, non scompare mai. Notate, tutto quello che la Chiesa ha partorito di bene, contribuirà a che cosa? A generare, a partorire quello che Paolo chiama il Cristo totale, cioè il Cristo tutto in tutti. Quindi capite, non esiste un bene piccolo, non esiste un bene che non conta, perché anche il bene invisibile, a volte il bene invisibile vuol dire avrei tanta voglia di mandare a quel paese questa persona e non lo faccio, tengo giù perché non va bene. Questo è un bene che partorisce Cristo nella storia, che aiuta a arrivare verso il Cristo totale. Quindi non c'è mai un bene banale, un bene piccolo, un bene che non verrà riconosciuto. Tutto rientra dentro questo patto. E notate, il bambino quando nasce non viene divorato dal drago. Cioè il drago fallisce, pur essendo così potente, pur essendo così grande, pur essendo la comunità cristiana con una donna incinta, quindi come una realtà che sembra molto fragile, molto indifesa, molto esposta, il drago non riesce ad ottenere quello per cui è lì. E notate, è molto importante, lo scrivevo, quel bene che la Chiesa riesce a esprimere, per quanto limitato, per quanto inconsistente, davanti a questo drago che sembra immenso, davanti a questo male che sembra inarrestabile, innanzitutto appartiene davvero al Cristo in crescita e non andrà perso. Non andrà perso. Nessuna forza umana e nessuna forza demoniaca riuscirà a impedire che il bene faccia progredire il regno di Cristo verso la pienezza. Nessuno ferma il bene. E questo, vi ricordate il cavaliere bianco, nella parola di Dio che cavalca nella storia? E questo va creduto e sperimentato. Nessun drago distruggerà il bene, per quanto potente possa sembrare. E non c'è nessun luogo della terra dove il bene non sia possibile. Facciamo l'ultimo versetto, poi ci fermiamo. La donna invece, mentre il figlio viene portato su verso il padre, la donna invece fuggì nel deserto, dove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. Notate, torna il deserto come un luogo che è simbolico, molto simbolico nel Nuovo Testamento ma anche nella Bibbia. Il deserto che cos'è? È il luogo dell'essenzialità.
è il luogo che ti scarnifica, cioè che tira via dalla tua vita tutto quello che non è essenziale. È un luogo di fatica, sì, perché? Perché arrivare all'essenziale è un procedimento molto faticoso nella nostra vita. Vi faccio ridere. Parecchi anni fa, io ero già prete, c'è stato un summit, quasi un conclave, dei preti della città, perché si diceva la città di Mantova ha 19 parrocchie, ok, ma ci sono troppe messe, cioè ci sono quasi 50 messe, ok, dove appunto alcune messe hanno neanche 10 persone la domenica. Allora ci troviamo tutti i preti della città per fare che cosa? Prosciugare un po' di messe, cioè togliere quelle messe che erano superflue. Abbiamo discusso per 2 giorni, sapete il risultato qual è stato? Ne abbiamo aggiunta una. Quindi da 50 sono diventate 51. Ok? Perché? Perché tutte le messe erano importanti, non si poteva togliere, poi dopo la gente si lamenta, ok? E quindi è così. Arrivare all'essenziale è faticoso, lasciarci togliere quello che non serve è faticoso, perché secondo la nostra prospettiva tutto è importante. Però notate, il deserto non è solo il luogo della fatica, è il luogo della fiducia. Perché? Perché nel deserto Dio dona la manna, dona il pane, dona il cibo, non fa morire i suoi figli nel deserto. Il deserto è anche il luogo del primo amore. È famosissimo quel versetto del capitolo 2 di Osea: la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Uno dei versetti più belli dell'Antico Testamento, dove lo sposo riconduce la sposa nel deserto perché la relazione si intrecci, si rafforzi, diventi salda. Quindi il deserto come il luogo del primo amore dello sposo e della sposa. La donna è la sposa, vi ricordate? Ed è, attenzione, il deserto il luogo normale in cui la donna vive durante la storia. La Chiesa non è chiamata a vivere in un castello dorato nella storia, è chiamata a vivere in un luogo che è molto normale per lei, che è esattamente il deserto. Certo, un deserto non infinito, 1260 giorni, sono 3 anni e mezzo. La metà di 7, né? Sempre il solito simbolo. È un tempo fissato, ma è un tempo breve, non è il tempo totale. Però è un tempo normale per la Chiesa. La Chiesa deve sempre chiedersi qual è il deserto che in questo tempo il Signore ci chiede di attraversare. Qual è la purificazione di cui abbiamo bisogno? Ecco perché noi tutti gli anni facciamo la Quaresima. Ve lo siete mai chiesti? Perché tutti gli anni facciamo la Quaresima? Per questo motivo. Per questo motivo. Ed è il luogo dove la donna sarà nutrita. E qual è il nutrimento della donna nel deserto della storia? È la parola di Dio. Il cibo della Chiesa è la parola di Dio, non la sua parola, ma la parola di Dio e l'Eucarestia. Perché solo ricevendo l'Eucarestia noi diventiamo eucaristici. Beh, direi che per stasera ci fermiamo qui, abbiamo fatto un sacco di robe, abbiamo finito il capitolo 11, abbiamo iniziato, abbiamo visto la donna e il drago. Martedì prossimo, se volete, ci vediamo ancora e andiamo avanti e finiamo sicuro, anche se c'è un sacco di cose da dire, ma tutta bella, finiamo sicuro il capitolo 12, quindi vediamo che a un certo punto, subito dopo qui, vi faccio uno spoiler, c'è la grande battaglia tra Michele e il drago in cielo. Il drago viene cacciato giù e comincia a fare un po' di disastri giù, ma vedremo che disastri sono, non riuscirà a far del male però alla donna, e poi se ce la facciamo, vediamo, cominciamo il capitolo 13, quindi vediamo il terzo segno, le due bestie, quella che sale dal mare e quella che sale dalla terra. Tanto vi auguro buonanotte, vi rassicurate, quindi qualunque sia il drago della vostra vita, non vincerà, e ricordatevi che voi anche domani siamo chiamati insieme a partorire l'Emanuele. Sogni d'oro.